Restate scomodi.
Fare nuovamente la materia inanimata! Sì!
Vediamo tutti, quando si parla di ricerca, quando si parla di queste cose, viene subito in mente questo film e viene subito in mente anche questa scena.
Di Frankenstein Junior, Lupo, Ululà, Castello Ululì, ricordiamo.
Allora, insomma, non c'è più un provvedimento del governo con un nome italiano, c'è anche l'Investment Compact che si occupa di sgravare le banche da alcune sofferenze per cederle alla BCE, poi c'è una mano alle piccole imprese che investono in ricerca, c'è anche un fondo di garanzia per il credito alle assicurazioni, ma c'è anche una norma piccola che ha fatto fare un salto sulla seggiola a molti di coloro i quali lavorano e insegnano all'università. Conosce il professor Maurizio Sobrero, docente di gestione delle innovazioni, Università di Bologna. Ben trovato, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a voi ascoltatori.
Lei ha sollevato il caso. Allora, il provvedimento in soldoni riguarda questo: i brevetti delle università dovranno essere gestiti a livello nazionale da un ente delegato a questo compito. E quindi che succede? Di autonomia oppure che cosa?
Sicuramente di autonomia. Intanto chi ci ascolta forse fa già fatica a capire perché i brevetti di uno devono andare dall'altro, che cosa sono tutti questi passaggi, perché non si possono fare le cose semplici. Certamente è un provvedimento strano, ecco, che non ha uguali in Europa.
Ma adesso come funziona? Un'università fa la ricerca pubblica, realizza il brevetto e?
Adesso l'università è titolare dei brevetti e può decidere che farne, se lasciarli liberi, se sfruttarli economicamente, se usarli per far partire delle nuove imprese, un po' come succede in tutto il mondo, nulla di strano.
Ma perché allora secondo lei hanno deciso di dirottare tutti i brevetti sull'Istituto Italiano di Tecnologie di Genova?
Perché fondamentalmente c'è una grande sfiducia nei confronti del mondo universitario che deve essere sempre messo sotto tutela, creando delle altre scatole che non è detto che poi funzioni.
Ma chi si avvantaggia?
Ma francamente nessuno, mi sembra di aver sentito che anche le IT sono rimasti molto perplessi.
L'IT è l'ente che dovrebbe gestire il brevetto.
Scusa,
prego,
certo,
prego.
Esatto. No, quest'ente di Genova che è una fondazione di diritto privato creata per realizzare ricerca, che si sta anche muovendo molto bene, ha realizzato molte cose, però sicuramente non è un'agenzia di trasferimento tecnologico.
Comunque nell'intento del governo c'è il fine di diffondere l'innovazione e di stimolare la competitività del sistema produttivo.
Ma è un fine chiaramente condivisibile, non è chiaro perché creando degli altri uffici si possono generare dei benefici. Di solito il mercato agisce senza gli uffici, quindi basta lasciare a chi ha già questi beni la possibilità di sfruttarli al meglio.
Perché cioè, lo strano di questa storia è che dal punto di vista, cioè, non c'è nulla che dica togliamo alle università, che poi con la riforma, noi arriviamo da un periodo in cui abbiamo cambiato proprio la natura dell'università, campano anche di questo. Non è che qualcuno dice dobbiamo togliere alle università questi fondi. Però qualcuno dice dobbiamo gestire a livello nazionale tutto quello che le università producono a livelli di brevetti, che suona un po' strano perché lei dice giustamente tutto diventa più farraginoso.
Ma allora intanto posso fare un inciso su un fatto che lei cita, che sono i fondi. Intanto le università non ricevono nessun fondo per riuscire a valorizzare i propri brevetti, se lo fanno grazie ai fondi di ricerca che riescono a raccogliere, perché il fondo di funzionamento ordinario che arriva da parte del governo e dello Stato serve a malapena per pagare gli stipendi e per riuscire a far funzionare la didattica, primo punto importante da ricordare. Quindi se si ottengono dei risultati di questo genere avviene certamente non perché arrivano delle risorse dedicate. Se davvero si pensa che questo sia un elemento importante, allora viceversa bisognerebbe dare delle risorse ad hoc, non togliere quello che è stato già fatto grazie ai finanziamenti ottenuti da altri luoghi.
Ma poi, professore, questo decreto sollevava anche altre perplessità. La prima è che non si capisce la ragione di urgenza, peraltro ne avevamo parlato qualche puntata fa riferendoci al capitolo banche popolari.
Certo.
E l'altra questione è che addirittura il ministro Giannini, titolare dell'istruzione dell'Università e della Ricerca, resta profondamente contraria, parla di incompatibilità della norma con l'autonomia delle università e degli enti pubblici, e poi pare che sia stata approvata in sua assenza.
Allora, sicuramente mi risulta che il Ministro non fosse presente al Consiglio dei Ministri, c'erano eventualmente dei funzionari che hanno notato questo provvedimento e che si sono subito attivati per cercare di capire cosa stava succedendo. Credo che la cosa più grave sia che si pensi di fare delle riforme dell'università attraverso dei decreti che contengono altro. Forse l'opinione pubblica non si rende conto di quanto in realtà il problema dell'autonomia dell'università dipenda proprio dall'ingerenza di norme legate a provvedimenti del Ministero dell'Economia e Finanze o altre che nulla hanno a che fare con l'università e vengono sistematicamente inserite in questo modo. Forse bisognerebbe avere un'idea di università un pochettino più ambiziosa per poterla riformare.
Che cosa succederà adesso? Andrà avanti questo decreto? Ci sarà una opposizione anche vostra, oltre che suppongo della Giannini?
Ma mi sembra che da questo punto di vista bisogna fidarsi di quello che è stato detto, cioè i responsabili dell'Università e Ricerca del Partito Democratico hanno disconosciuto questi commi come un errore di qualche tecnico che li ha inseriti senza che dovessero essere presenti. Ci sono state delle posizioni molto chiare del Ministro, c'è l'impegno a eliminarli attraverso i passaggi parlamentari, adesso il problema è che sono in Gazzetta Ufficiale, quindi sono legge, quindi bisogna essere sicuri che poi questo accada.
Comunque, professore Sobrero, lei insegna innovazione, però non insegni questo metodo nuovo di fare le riforme, mi raccomando.
Ci mancherebbe altro, è stata mia cura denunciarlo immediatamente, perché visto che mi sono candidato per fare il rettore alla mia università bisogna che segua cosa succede al tentativo di lesione dell'autonomia, perché qui o ognuno fa la sua parte o altrimenti se ci sono un sacco di supplenti poi non si combina niente.
Maurizio Sobrero insegna gestione dell'innovazione all'Università di Bologna, candidato rettore dell'Alma Mater. Grazie, buon lavoro e mi raccomando, sempre occhi aperti.
Arrivederci.
Curtis Harding, Keep on Shining. Torniamo ad Atene per capire come si sta metabolizzando la vittoria di Tsipras. Saluto Giovanna Monti, autrice del blog Ateniesi per caso, insieme a Letizia. Ciao Giovanna.
Ciao, buongiorno.
Allora, che aria tira da quelle parti?
Qui c'è sicuramente un'atmosfera inebriante, cioè c'è una sensazione, una speranza, una grande speranza che Tsipras porti una ventata di novità, porti un po' di legalità, porti via la vecchia dinastia di politici. Ricordiamoci che adesso dal 23 che nessun Papandreou sarà in Parlamento per la prima volta, quindi si spera molto.
Nomi importanti per lunghi anni.
Per lunghi anni, si sa, chiaramente non si aspettano i miracoli, nessuno può fare miracoli, però forse il fatto che ci sia un giovane in Parlamento, un giovane che comunque non è un uomo
senza arrivato, cravatta,
esatto, che fa politica da quando ha 18 anni, quindi non è uno sprovveduto, chiaramente, però forse è un po' la stessa idea che avevamo noi quando abbiamo eletto Renzi.
Senti, grande euforia per le strade, adesso ce la racconterai un po' più nel dettaglio, però purtroppo la borsa ellenica è sempre sotto schiaffo, diciamo, quindi insomma i mercati non sono ottimisti a quanto pare, però adesso non è che voglio costringerti ad un'analisi economica. Raccontaci come stai vivendo con il tuo blog, sul quale racconti Ateniesi per caso questi giorni così importanti per voi.
Noi innanzitutto abbiamo fatto questo blog perché quello che volevamo raccontare era un'Atene un po' diversa da quella che viene raccontata.
Intanto perché siete ad Atene voi?
Siamo ad Atene per amore e per lavoro. Siamo arrivate
due ottimi motivi.
Certamente amore, esatto, per la città.
Esatto, anche. Quello è nato subito ed è quello che ci ha spinto a scrivere questo blog, perché è una città veramente vivace, multietnica e calorosa. Forse anche molto con noi italiani, che veniamo considerati cugini ricchi, sì, non si sa perché, ma quello che abbiamo capito subito è il grande amore che hanno i greci per la loro terra, e quelli che non sono andati via veramente soffrono di questa austerità, di cui non hanno visto i risultati, e che in questi anni ha visto appunto molti dipendenti statali licenziati, i negozi sono vuoti, chiudono. C'è una grande sofferenza, anche una grande solidarietà, devo dire.
Ma voi da quanto siete lì? Cioè, avete visto anche la Grecia prima della Troica?
L'abbiamo vista solo come turisti, purtroppo. Anzi, veramente siamo qua da 2 anni, quindi siamo arrivate nel bel mezzo.
Sì, della crisi.
Nel mezzo della crisi.
Però Giovanna, diciamo anche che non è che la Grecia non abbia responsabilità negli anni. C'è consapevolezza di questo per le strade, sì, tra le persone che tu incontri, o no? O si attribuisce tutto alla troica, all'austerità,
no,
eccetera?
C'è consapevolezza di una grande corruzione che è radicata in tutta una generazione di quelli che possono essere i miei genitori, assolutamente c'è una presa di responsabilità, però nei giovani io vedo che c'è un desiderio di cambiamento, un desiderio di legalità, e questo è la cosa che viene fuori, che è importante, io penso. Poi le cose non si cambiano, però forse un giovane può dare la speranza ai nuovi giovani che sono il futuro.
Tu eri in piazza per la festa, abbiamo sentito, si cantava anche Bella Ciao a un certo punto.
Sì, era un'atmosfera molto, molto, molto calda e emozionante, devo dire. Poi dico, adesso c'è anche una sensazione di precarietà, perché appunto le cose non si cambiano da un momento all'altro, bisognerà rinegoziare questo debito.
Ma secondo te la Grecia, dal tuo punto di vista, deve restare o deve uscire dall'euro?
Secondo me deve restare, ma deve restare per l'Europa, anche per un'idea, cioè loro sono molto orgogliosi di essere dentro l'Europa, è chiaro che essere in questo modo non è facile, ma è una vittoria per l'Europa come ideologia, quella di non far uscire la Grecia, cioè è stata creata non per fare uscire i popoli nel momento di difficoltà, ma per supportarli per andare avanti uniti.
Come
sai, sarebbe una grossa sconfitta per tutta l'Europa, non per la Grecia.
Come sai Giovanna, qui da noi si danno 100 giorni al nuovo governo per capire se mantiene le promesse o se faceva solo propaganda in fase di elezioni. In Grecia quanti giorni saranno disposti a dare al governo Tsipras i greci?
Beh, 100 non sono niente, non, io penso che ci vorranno qualche anno, e ci vorranno i passi giusti.
Diciamo 100 mesi, dai, 100 mesi.
Dai, 100 mesi.
100 mesi sono un bel po'. Grazie Giovanna Monti, autrice del blog Ateniesi per caso. Grazie,
grazie a tutti.
Saluti ad Atene.
Chiedo umilmente scusa alla signora Maricica per il gesto violento e prego ogni giorno perché lei possa ristabilirsi. Comincia così la lettera che Alessio Burtone ha indirizzato alla donna rumena ancora in gravi condizioni, colpita con un pugno sul viso alla stazione Anagnina.
E questa è la storia, già risulta in pillole da quello che abbiamo ascoltato, è la storia di quell'omicidio, scegliete voi l'aggettivo, dentro la stazione della metropolitana a Roma. Un litigio, poi un ragazzo giovane colpisce al volto una infermiera romena, la quale cade a terra e dopo alcuni giorni muore. E la notizia di questi giorni è che 4 anni dopo il ragazzo autore di questo omicidio è già libero. È una storia molto italiana, perché è una storia anche molto incomprensibile. Con noi c'è Alessandro Di Giovanni, avvocato della signora che è rimasta vittima di questa aggressione. Buon pomeriggio, avvocato.
Buon pomeriggio a voi.
È una storia molto italiana, è difficile da comprendere e da spiegare.
Sicuramente. È una questione difficile soprattutto da spiegare ai familiari. Però credo che questa sia un po' la fotografia attuale della nostra giustizia italiana, perché c'è stato tanto scalpore da ieri, tutti i telefoni suonavano, media, TV, ma io mi chiedo, che questo accade giornalmente, quando c'è la ribalta giornalistica allora ci si pongono degli interrogativi, ma questo accade giornalmente, questa è la legge italiana, Burtone ha seguito...
Burtone è l'autore dell'omicidio.
Sì. Alessio Burtone, certo. Che all'epoca cos'aveva, 22 anni, qualcosa del genere?
Sì, era molto giovane. Sì,
la vittima invece ne aveva 32 e aveva un bambino piccolo,
esatto,
vero?
Esatto, sì. Aveva cercato l'Italia come paese per poter in qualche modo crescere con la propria famiglia, tanto che il bambino era radicato, lei lavorava, aveva anche un impiego abbastanza buono per essere una cittadina straniera, era impiegata in una clinica e quant'altro. Purtroppo questo ha spezzato ogni sogno, anche perché il padre del bambino e loro tutti e due sono tornati in Romania, perché qui non hanno trovato poi possibilità di andare avanti, e quindi lui è tornato in Romania, sono rimaste solamente il fratello o la moglie, ma erano già radicati in Italia da diversi anni.
Senta, avvocato, noi abbiamo tanti luoghi comuni sui romeni, a volte poi prima erano gli albanesi, poi insomma ha capito cosa intendo. La signora vittima di questa storia è una signora romena. Mi chiedo, quello che ci chiedevamo stamattina in redazione, cosa insegniamo alle persone che vengono qua? Che questo è un paese dove chi compie un reato ha la vita molto più facile di chi ha subito un reato.
Sicuramente, questo è diciamo sconcertante, perché gli interrogativi non dovrebbero essere posti a noi utenti del diritto o al perché il magistrato abbia voluto concedere l'affidamento o perché il condannato abbia voluto usufruire di questa possibilità. E l'interrogativo io lo rigirerei a chi ci governa. Tra l'altro tenete presente che c'è in atto una forte depenalizzazione, cioè si stanno abbattendo i reati più lievi, che però sono poi quelli che sono prodromici a questi reati più
cioè
gravi.
Ci spieghi meglio questo aspetto della depenalizzazione, perché credo sia centrale anche nella percezione dei delinquenti.
È in atto una forte depenalizzazione, che c'è stata appunto la delega al governo, siamo in attesa, si parla per esempio che tutti i reati con una pena massima fino a 5 anni, qualora
quindi scippo, furto
di particolare tenuità, di particolare tenuità, il giudice può ritenere di non procedere, e quindi in qualche
che invece
modo...
sono i reati che aumentano l'allarme sociale, cioè tra le
ma
persone normali sono quelle
questo,
le paure.
Io lo vedo giornalmente stando in tribunale, interfacciandomi con i clienti. Il cliente di un avvocato può essere dal grande imprenditore al semplice operaio al disoccupato, ha paura, cioè si pone il problema, non si pone il problema dello spread di queste problematiche,
certo,
extranazionali, ma si pone il problema di dire: io ho paura di uscire di casa, perché qui appena giri l'angolo, se tagli la strada a qualcuno, se rispondi male, se superi una fila, vieni aggredito, laddove dove poi, alla luce di quello che sta per essere messo in atto...
Insomma, avvocato, avvocato, l'abbiamo detto che qui la vita peggiore ce l'ha chi ha subito il reato e non chi lo ha commesso, e questo è il paradosso che stiamo sottolineando.
Continuiamo a farci del male.
Alessandro Di Giovanni, avvocato
la
di, questa,
morale, di questa storia
giovane donna romena che è morta 4 anni fa nella stazione della metropolitana a Roma.